Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore ed oggi iniziamo questa lunga e bella giornata dedicata al 25 aprile e agli 80 anni dalla liberazione dal nazifascismo con tante interviste, letture ed ovviamente musica. E con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raffa.
Ciao, ciao, ciao a tutti e a tutte, buona liberazione.
In questa prima intervista iniziamo con uno dei luoghi resistenti della nostra storia, della nostra memoria e anche del nostro presente. E sto parlando di Casa Cervi ed il nostro ospite è Mirko Zanoni, coordinatore culturale della casa. Ciao Mirko.
Ciao a tutti e buona liberazione.
Buona liberazione a te. Innanzitutto ti ringrazio per essere qui con noi in questa giornata che noi riteniamo molto importante. E ti faccio una prima domanda. Chi erano i fratelli Cervi e che ruolo hanno avuto nella lotta partigiana? E in che modo le forze nazifasciste risposero alle attività dei fratelli Cervi e dei loro compagni partigiani?
Guarda, la prima cosa che c'è da ricordare della storia dei sette fratelli Cervi e in generale della famiglia Cervi è che loro la liberazione non l'hanno vista. Sono stati tra i primi nel nostro territorio, e per nostro territorio intendo la media pianura emiliana, esattamente a metà strada tra Reggio Emilia e Parma, una famiglia contadina, una famiglia che ha per prima cosa cercato di uscire dalla povertà, subalternità, diciamo, delle classi contadine, quindi la loro prima lotta in realtà è una lotta sociale. E questo accadeva già negli anni 20, negli anni 30, quindi parliamo soprattutto di una famiglia antifascista e una famiglia, diciamo, di ribelli precoce. Sono abituati, i Cervi sono stati abituati nella loro storia a essere tra i primi a fare tante cose, i primi ad abbandonare la mezzadria nei loro territori, i primi a fare certe avventure produttive, i primi ad avere il trattore. Chi viene a Casa Cervi lo sa, chi ha visto il nostro simbolo, che è quasi uno stemma di famiglia, sa che uno dei primi oggetti che accolgono i visitatori è il trattore, il primo trattore di Casa Cervi, che è datato 1939, un piccolo trattore di metallo che oggi sembra un pezzo di ferraglia arrugginita, e che nel 39 era un'astronave, per darvi l'idea di quanti Cervi fuggissero verso il futuro. Se non che, appunto, questa famiglia intraprendente di contadini era anche una famiglia che viveva nel cuore del fascismo e che a un certo punto si rende conto che qualunque tipo di libertà economica, sociale, aveva bisogno di un regime di libertà. E quindi il fascismo si mette sulla loro strada. Non è una famiglia che parte da una militanza, come dire, radicale, lo diventa, oggi diremmo appunto si radicalizza nel corso del regime, perché è una famiglia che parte da solide posizioni sia politiche che, diciamo, sociali, culturali, cattoliche, e che poi abbraccia il comunismo militante durante gli anni che sono gli anni della loro formazione antifascista. Parliamo della seconda metà degli anni 30, cioè quando l'Italia era nel cuore della parabola fascista, e quando dico l'Italia dico gli italiani. I Cervi fanno parte di quella sparuta, ahimè minoranza, che nel cuore del regime scelgono un'altra strada. Loro lo fanno a partire dai campi, dal loro voler essere liberi nel loro lavoro, ma arrivano molto rapidamente a conoscere le persone che avevano mantenuto negli anni più duri, verrebbe da dire nei decenni più duri, quelli del regime, una fiammella di libertà e di ribellione. Sono irriducibili, sono quelli a cui il fascismo dà la caccia senza tregua in Italia e all'estero. Quelli che non ha messo in carcere, quelli che non ha ucciso, quelli che non ha costretto al confino, quelli che anche in esilio vengono continuamente controllati, sono i sovversivi che comunque mantengono una rete antifascista. Ecco, i Cervi entrano in contatto proprio con questa prima rete e iniziano ad essere tra i primissimi partigiani, prima ancora che esistesse questa parola, del nostro territorio, facendo vedere che si poteva fare resistenza attraverso il boicottaggio economico, attraverso un'intraprendenza che poi diventa contagiosa tra gli altri contadini della zona, ma lo fanno soprattutto attraverso i libri. È una famiglia di autodidatti, hanno imparato da soli a far nascere i vitelli, a utilizzare le ultime tecniche, diciamo, di agricoltura, e allo stesso modo utilizzano l'agricoltura, o meglio la cultura in questo caso, per diventare e restare uomini e donne liberi. Noi parliamo sempre dei sette fratelli, ma ci sono anche due sorelle, e parliamo della famiglia Cervi perché ci sono naturalmente i due capostipiti, che sono il papà e la mamma, Alcide Cervi e Genoveffa Cocconi, da cui i Cervi prendono i due elementi fondamentali. Da Alcide la voglia di emancipazione e di progresso, è un contadino intraprendente, il vecchio Alcide, e dalla mamma prendono il grande amore per il sapere, per la lettura. Metti insieme queste due cose e ottieni una famiglia che semplicemente non si arrende fin dal primo momento. Sono tra i primi appunto a organizzare la resistenza, l'attività prima che fosse armata, sono tra i primi a organizzare la loro casa in un quartier generale anche armato, e sono tra i primi, ahimè, il 25 novembre del 1943 ad essere catturati dai fascisti, e questa cosa va sempre ricordata. Noi utilizziamo spesso la categoria del nazifascismo, anzi, se diciamo ideologicamente dovremmo chiamarlo il fascio nazismo, se ci pensate, perché siamo nati prima noi fascisti che gli altri nazisti, in termini storici e in qualche modo anche ideologici, ma in questo caso sono solo i fascisti reggiani che vengono a prendere i Cervi dopo una spiata sul territorio, perché i Cervi avevano già fatto il grande balzo verso la lotta armata, verso la lotta clandestina, nei primissimi mesi, quasi settimane della resistenza, quindi subito dopo l'8 settembre i Cervi sono già pronti, sono già in montagna, probabilmente troppo precocemente rispetto all'organizzazione del movimento, e sono così in qualche modo costretti a ritornare in pianura, dove vengono poi sorpresi dalla pur sempre efficiente attività di repressione della Repubblica di Salò, che era appena nata. E quindi sono i fascisti reggiani che vengono a Casa Cervi il 25 novembre, sono sempre i fascisti reggiani, un mese dopo, il 28 dicembre del 1943, quindi lontanissimi dalla nostra famosa liberazione, a fucilarli al poligono di tiro di Reggio Emilia per rappresaglia. In risposta a un attentato vengono prelevati 8 prigionieri, sono i 7 fratelli Cervi, cioè tutti i 7 figli maschi di questa famiglia di precoci ribelli, e un giovane disertore che si era unito a loro nelle primissime attività partigiane. Scusate se ho fatto un lungo viaggio, ma per raccontarvi tutti in un fiato era importante consegnarvi questa storia, che in realtà la liberazione non arriva, ma senza la quale la liberazione, perlomeno da noi, non sarebbe esistita.
E infatti, qual è il significato del sacrificio dei fratelli Cervi per la memoria della resistenza e della lotta antifascista in Italia? E la storia dell'istituto, che negli anni ha avuto un'evoluzione ed è stata fedele a quei principi?
Ma guarda, la storia della famiglia Cervi ha avuto diverse stagioni, nel senso che, come vi dicevo, in qualche modo la loro storia può riemergere solo alla liberazione, quindi dopo molto tempo rispetto al loro reale sacrificio. Vennero fatti dei funerali già il 28 ottobre del 45, e poi la storia della famiglia Cervi, che diventa da subito iconica di una serie di elementi importantissimi per la costruzione di una memoria repubblicana e anche una memoria militante. Casa Cervi è la storia dell'istituto, e in qualche modo, prima ancora che esistesse l'istituto, che è nato dopo la morte di Alcide, perché a tutto questo che vi ho raccontato sopravvive soprattutto il papà. Ecco perché il nostro istituto si chiama Istituto Alcide Cervi. Non è dedicato ai figli uccisi dai fascisti, ma è dedicato al padre che dopo la guerra si è trovato a essere fisicamente l'incarnazione di questa lunga memoria. La madre non ce la fa, la madre Genoveffa muore nel 44, e quindi all'uscita dalla guerra la Casa Cervi è fatta da il padre, l'unico maschio adulto che ha già 70 anni nel 45, e 4 vedove, che sono le spose dei 7 fratelli Cervi, dei 4 dei 7 che si erano uniti in matrimonio, anzi addirittura c'era già una coppia di fatto. Noi oggi siamo ancora qui a discutere delle varie versioni delle famiglie, come dire, non canoniche, e Aldo Cervi era già una coppia di fatto nel 1942, giusto per darvi un tocco di modernità sociale già nel cuore della resistenza. E quindi, e poi tutti i bambini di Casa Cervi, probabilmente tutti conoscono Adelmo Cervi, che era uno di quei bambini, che era proprio il figlio di Aldo e che ancora oggi, diciamo, è un fiero testimone della sua storia e della storia unica di questa famiglia. Attraverso i vari decenni, appunto, la storia della famiglia Cervi ha assunto diversi significati. Vi racconto il più recente, quello che è oggi. Oggi Casa Cervi è un luogo dove vengono i nipoti con i nonni. Vengono persone che non hanno più un rapporto diretto generazionale con questa vicenda e con la storia della Resistenza, perché sono passati 80 anni suonati, ma hanno comunque dentro questa casa, dentro questo luogo, fatto di davvero valori universali: il lavoro, il sacrificio, la famiglia, valori che mi piacerebbe portare fuori dal termine tradizionali, perché sono valori davvero che uniscono le storie trasversalmente, unite soprattutto dalla enorme voglia di libertà, di riscatto e di ribellione che questa famiglia rappresenta. È un caso purissimo di antifascismo.
Senti Mirko, Casa Cervi, come sappiamo, è insediato in un territorio che è stato fortemente segnato dalla lotta partigiana. Dal vostro osservatorio, quanto è viva ancora oggi, a distanza di 80 anni, soprattutto tra i giovani, il valore di quella lotta di libertà e progresso? E quanta conoscenza c'è del sacrificio di quelle donne e di quegli uomini?
Guarda, hai toccato tutte le note, diciamo, sia dolenti che fondamentali del nostro lavoro quotidiano. Dolenti perché? Perché molto spesso si ha una rappresentazione dell'Emilia, di Reggio Emilia, in questo caso forse un po' idilliaca rispetto a quei valori incrollabili, a quell'anticorpo, diciamo, democratico che le terre con un altissimo tasso di storie, di vicende, quindi anche di persistenza partigiana e resistenziale dovrebbero avere. In realtà l'Emilia, come tanti altri luoghi, è un luogo che socialmente subisce tutti gli stessi influssi della modernità dei nostri tempi, quindi nulla, nemmeno qui da noi, è scontato. Lo dico perché si fa presto a rilassarsi, dire, ma tanto noi siamo in Emilia, siamo nella terra dei cervi, nulla potrà essere mai né dimenticato né messo in discussione, e invece no, invece. Credo anche che chi fa il mio mestiere debba avere una sorta di umiltà generazionale, nel senso che a ogni giro di ragazzi che arrivano a Casa Cervi, a ogni giro di generazione, bisogna davvero avere la pazienza di raccontare i fondamentali tutti da capo, senza appunto dare per scontata la memoria. Quindi a Reggio, che comunque è una città ed è un territorio che pullula di vicende dentro le storie delle famiglie, delle comunità. Non troverete una famiglia che, aprendo il comò di casa, non trovi una pagella, un documento, una foto, un diploma che ha a che fare con questa storia, con questa appartenenza forte a una terra che comunque ha dato un contributo straordinario alla Resistenza. I giovani sono molto attenti, aggiungerei, hanno davvero una grandissima sete di, userò una parola impegnativa, non solo di ideali, ma anche di ideologie. Ideologie in senso ampio, in senso alto. Per molto tempo abbiamo usato questa parola come un dispregiativo, come il secolo delle ideologie che vanno superate. Ecco, di questi tempi dove un'ideologia, che è quella delle destre radicali in giro per il mondo, imperversa, e imperversa proprio perché è un'ideologia, credo che dovremmo essere fieri di una costruzione ideologica in senso positivo, cioè un sistema di valori, un sistema di memorie, un sistema di riferimenti e, perché no, anche di eroi, di figure esemplari come quella dei Cervi, come quella dei tanti altri italiani e italiani che sono stati europei ed europee, che sono stati importanti in questa lotta per la libertà, che danno la possibilità ai ragazzi di dare un senso all'avvenire che li aspetta. Hanno bisogno questi ragazzi di avvenire e vengono spesso in luoghi come Casa Cervi, non solo da noi, ma vengono in particolare da noi perché? Perché questo è un luogo, a differenza degli altri grandi, diciamo, siti di riferimento della memoria italiana, che sono tutte memorie tragiche, se ci pensate. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, Montesole, Fossoli, che è un campo di internamento e di smistamento di deportati, la Risiera di San Sabba, penso ai grandi luoghi che fanno tantissime scolaresche, tantissime attività, sono tutti luoghi di tragedia. Non si può fare un concerto in un campo di concentramento. A Casa Cervi si può, perché Casa Cervi è un luogo di vita, dove si viene ovviamente a ricordare un sacrificio, ma si viene anche a celebrare qualcosa di portentoso, che è appunto la loro attività e il loro lascito su questo territorio, che si vede ancora proprio nei segni della campagna. Quindi, per rispondere a tutta la domanda che mi hai fatto, che è impegnativa e che dà senso al lavoro che facciamo tutti i giorni, sì, c'è ancora tanto bisogno a partire da questa terra, la nostra, ma soprattutto per una generazione che ha bisogno di sentirsi rilevante, di sentirsi decisiva per i propri tempi. E se ha bisogno degli esempi della resistenza, noi siamo qui a darli.
E infatti poi ti volevo chiedere, chi viene a Casa Cervi è motivato dai... alimentato dai valori aderenti alla storia della resistenza. Nei vostri incontri, soprattutto con i giovani, avvertite un maggior scollamento rispetto al passato con la memoria della lotta partigiana?
Sì, è uno scollamento, come dicevo prima, fatale, perché comunque sono storie che sono obiettivamente remote. Ci sono dei riferimenti che per noi, ma io, voi sicuramente siete più giovani di me, ma io che ho ancora per qualche anno passato più tempo nel Novecento a livello anagrafico che nel nuovo secolo, do per scontati alcuni riferimenti che sono quelli appunto dei grandi ideali, delle grandi appartenenze partitiche e ideologiche. Quindi insomma l'incasellamento, diciamo, del bene e del male ha, come dire, una sua geometria per chi conosce e ha vissuto il Novecento anche a livello di memorie familiari, quindi private oltre che pubbliche. Questi ragazzi hanno un rapporto che è paragonabile a quello che noi o i nostri genitori avevano con il Risorgimento, se ci pensate. Quindi hanno comunque il senso della distanza, del passato. Eppure, e se ci pensate, questa è la chiave di volta della storia della Resistenza. C'è stato un periodo nella nostra storia del secolo scorso in cui siamo stati grandi, non tutti, certo, ma abbastanza per fare la differenza. E questo i ragazzi lo sentono, perché questa è stata la lotta antifascista, la lotta di liberazione. È stata una grande lotta di minoranza comunitaria, legata soprattutto alle comunità, all'attività di tanti civili, non solo di chi ha combattuto in prima linea, e questa storia, passatemi il termine, epica della resistenza, perché lo è qualcosa che i ragazzi cercano. Lo scollamento c'è perché il tempo è passato, ma come dicevo prima, i fondamentali sono necessari e quanto mai lo sono adesso.
Senti Mirko, diciamo negli ultimi anni, anzi forse più di questi, forse da una ventina di anni, una quindicina d'anni, c'è in Italia e in Europa un'ondata revisionista che arriva da lontano proprio, ma che vede oggi quale maggior partito di governo gli eredi del Movimento Sociale Italiano di Almirante. E voi avvertite una preoccupazione in più rispetto alla riscrittura di quelle storie, e soprattutto al tentativo di pacificazione che si traduce in una parificazione tra torti di una parte e ragioni dell'altra?
Eh sì, ma siamo preoccupati da molto tempo, nel senso che per chi fa il nostro mestiere, che sia quello della storia che quello della memoria, che sono due cose complementari fra di loro, anche se diverse ovviamente, come dire, la vista arrivare da lontano. Ahimè, siamo nell'era del post-revisionismo, dove non dico che certe vulgate, diciamo, rinegoziazione dei valori fondamentali della Repubblica sono passati ormai, non voglio usare il termine hanno vinto, perché non è vero, perché se questo, non dobbiamo, secondo me, fare del periodo cupo che stiamo vivendo a livello, diciamo, culturale e politico, ce lo possiamo dire, farne un assoluto. Questa è una stagione che per noi antifascisti, per noi, diciamo, custodi di quella che è semplicemente un racconto storico veritiero, basato non sulla passione, ma sui documenti, sulle memorie, sulle fonti. Noi non stiamo ragionando di parti diciamo, che si stanno contendendo i brandelli del passato. Qui stiamo ragionando della verità contro la mistificazione. Una volta, nel mio settore, io sono uno storico, la parola revisionismo era una parola fondamentale, una parola bellissima. Era il senso stesso del lavoro dello storico, che aveva la possibilità di revisionare sempre, dunque di migliorare, il lavoro della scrittura della storia. A poi a un certo punto il revisionismo è diventato il sinonimo di una messa in discussione proprio dei pilastri stessi, della conoscenza, neanche della coscienza, proprio delle cose che sono davvero successe. Oggi siamo in una situazione in cui la difficoltà di difendere la realtà fattuale dell'attualità, e figuriamoci della storia, quindi vale sia per il presente che per il passato, è giunto al punto di dire: ma questo lo dite voi, questo lo dite voi perché avete vinto. Intanto io non mi sento solo di aver vinto, ma mi sento di dover vincere tutti i giorni da questo punto di vista la battaglia culturale tra, sì, bisogna dirlo, tra fascismo e antifascismo, perché siamo ancora lì, ma non è una nostra ossessione quella di fuggire verso il passato, è un fatto. Se ancora questo tema non dico divide, ma sicuramente scalda gli italiani, è perché questa è una ferita ancora aperta, non risolta, non suturata. E quindi vuol dire che dobbiamo ancora parlare di fascismo, e di conseguenza dobbiamo ancora parlare e fare l'antifascismo. Quindi da questo punto di vista accetto e accettiamo la sfida, sì, siamo preoccupati, ma lo siamo da 20 anni da questo punto di vista, e il fatto che ci sia una deriva controculturale o subculturale, in cui appunto la parificazione è nei fatti, hai usato giustamente due termini differenti, perché parificazione e pacificazione sono due cose completamente diverse. La parificazione è quella che si sta cercando di fare, aggiungo, soprattutto a livello morale, prima ancora che storico. Tanto si combatteva per la patria, erano semplicemente due patrie diverse, c'erano i traditori dall'altra, da una parte, e i veri patrioti dall'altra. Questo discorso viene oggi totalmente invertito dai corifei della nuova, che è poi vecchissima, destra, da questo punto di vista. La pacificazione è già stata fatta, bisognerebbe ricordarlo con grande serenità a tutti quelli che tirano fuori questo argomento. La pacificazione si chiama Costituzione della Repubblica Italiana, quella è la pacificazione. Lì c'è scritto tutto quello che ci doveva essere scritto per portare fuori il paese e i suoi cittadini dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, di 20 anni di regime, e sì, anche di una guerra civile che pure c'è stata. C'è scritto tutto lì. Quindi non abbiamo bisogno di una pacificazione, abbiamo bisogno di conoscere la storia. E Casa Cervi è uno dei tanti posti dove si può venire a cominciare, finire, continuare questo percorso.
E a fronte di questa preoccupazione revisionista, sovranista e nazionalista che si sta diffondendo in tanti paesi occidentali, e secondo te quali sono le azioni culturali e politiche che possano essere necessarie per contrastare questi pensieri, e oltre a quello della testimonianza e della memoria?
Guarda, una cosa l'hai già fatta anche tu, l'avete fatta anche voi, dando il nome giusto alle cose. Che cos'è il sovranismo? Un sovranismo è semplicemente una maschera, un camuffamento, un inganno. È il nazionalismo, come giustamente hai detto, nella sua nuova versione, la grande piaga di tutte le grandi America, Italy, Ungheria first. Ho citato tre luoghi a caso, ma potevo dirne tanti altri. Ogni primato, ogni esclusività diventa ed è la radice nazionalista. E lo dico perché tutti abbiamo imparato sui libri di scuola che cosa ha fatto il nazionalismo nella storia. È stata una idea che è stata fondamentale per una certa parte della vicenda europea, quantomeno, e anche da un certo punto di vista per uscire dal colonialismo per tante nazioni del mondo al di fuori dell'Europa. Quindi l'idea nazionale, l'idea di patriottismo, che poi però è diventata degenerata nel momento in cui i nazionalismi diventano un conflitto fra di loro. Adesso siamo esattamente in questa fase storica. Allora, con grande pazienza bisogna semplicemente ricordare che queste cose, una parte di queste cose, le abbiamo già viste. I meccanismi della storia non si ripetono mai, ma hanno il vizio di essere prevedibili in alcuni casi. I meccanismi di violenza, di escalation, di come dire, degenerazione del rapporto non solo tra i popoli, ma proprio tra le culture, sono esattamente gli stessi. Quindi, a costo di sembrare pedante, non c'è nessun'altra scorciatoia se non la conoscenza. Vedete, oggi la differenza di arsenali, passatemi questo termine terribile, tra la destra e la sinistra, fra il fascismo e l'antifascismo, è che da un lato si propone una gigantesca semplificazione della storia, del presente e persino del futuro. E questo è un gioco sporco, perché sto dicendo alle persone che mi ascoltano: tranquillo, non devi pensare, non devi fare fatica per conoscere le cose, te le spiego io attraverso un meccanismo in cui tu non devi fare niente, ci pensiamo noi a darti un senso alla realtà. Dall'altra parte noi abbiamo la strada più lunga. Guarda, purtroppo è complicato, la democrazia è complicata, l'antifascismo è un percorso complicato, non ti stiamo semplificando il lavoro. Quindi sappiamo bene di combattere non ad armi pari. Da un lato c'è appunto una scorciatoia, una semplificazione brutale della realtà e della verità, quando appunto addirittura una mistificazione, dall'altro c'è chi racconta che la realtà è difficile, la realtà è faticosa, e la verità e la costruzione di un pensiero critico sono, ahimè, un percorso che va costruito mattone su mattone. Quindi, ciò detto, non ci sono molti altri antidoti che noi possiamo proporre di fronte a chi appunto cerca di cancellare, nemmeno modificare la realtà e la verità. La verità ha sempre ragione, non la maggioranza, che è diverso. La verità, quello che accade, la realtà, noi la possiamo camuffare finché vogliamo, possiamo costruire il video in intelligenza artificiale più convincente del mondo, ma alla fine la realtà farà irruzione nelle nostre vite. E quindi, da questo punto di vista, credo che farsi trovare pronti come democratici, come persone dalla parte della civiltà e non del suo annientamento, sia il compito di chi fa questo mestiere, di chi, come voi, racconta, cerca di raccontare un 25 aprile giunto al suo 80, ai suoi 80 anni, quindi insomma è una boa importante, è diventato un ottuagenario della liberazione, però facendo in modo di, come dire, non indorare la pillola. Sarà difficile, signori, lo dico anche a voi, difendere i nostri capisaldi. Ogni anno che passa, non solo perché vengono meno i testimoni, perché adesso tocca a noi, dovremo accettare di contendere metro per metro la memoria, la coscienza, l'anima di questo paese.
Infatti, proprio questo volevo chiederti, secondo, avvertite anche una responsabilità, anche in una certa, diciamo, sinistra istituzionale che ha contribuito a sdoganare partiti e uomini politici che non hanno mai rotto con quella storia e quella matrice fascista?
Beh, anche in questo caso ne abbiamo viste di tutti i colori. Vedete, tra l'altro, Casa Cervi è un luogo che ha sempre vissuto in maniera molto contigua alla politica, nel senso che fin dalla sua nascita, se ci pensate, Casa Cervi venne in qualche modo inventata da tre personalità molto diverse nel corso degli anni. La prima persona che capì la potenza di questo luogo, di questa storia, fu Palmiro Togliatti, che non era esattamente, diciamo, uno sconosciuto nella storia della politica italiana, e che capì che la storia dei Fratelli Cervi era portentosa, era uno stupendo romanzo antifascista che doveva essere raccontato. Quindi la politica, che è una splendida parola ed è anche una cosa fondamentale che ha costruito questa comunità, europea e italiana in questo caso, non deve fare paura nel momento in cui la confrontiamo con la storia. Quello che succede poi è che a un certo punto nel nostro campo, per ragioni più che hanno a che fare probabilmente più con la psicanalisi che con la politica, la parte che ha sempre, come dire, non solo difeso, ma diciamo ha incarnato la memoria della resistenza e se ne è in qualche modo rafforzata e legittimata, ha avuto vergogna dell'attività e della storia della resistenza. Ha chiesto scusa, però, scusate se siamo stati antifascisti, scusate se abbiamo fatto la resistenza. Questo è stato, diciamo, il primo cedimento fondamentale in cui dovevamo essere talmente inclusivi da accettare la memoria degli altri, dopo che per 50 anni avevamo fatto finta che non esistesse. Qui si parla di un doppio errore, il fatto di negare che la maggioranza degli italiani per 20 anni era stata fascista e dal 45 ci siamo svegliati tutti antifascisti è stata la prima parte del problema. La seconda parte del problema era a un certo punto mollare gli ormeggi e accettare che senza alcuna, come dire, alcun percorso culturale, voci, memorie, personalità e storie, tradizioni politiche entrassero brillantemente all'interno della storia dell'arco costituzionale, come si chiamava una volta, e che lo facessero senza pagare pegno, passatemi il termine, senza almeno cavarsi il cappello o pulirsi le scarpe. Questo è quello che è accaduto. Ed è oggi, diciamo, il coronamento di questo percorso non esattamente lungimirante da parte di tutti, per così dire, di un'intera generazione, diciamo, di politica, ma anche di società, per così dire, ha fatto sì che oggi molte famiglie possano dire: oh, ora finalmente non mi vergogno più di aver avuto un nonno fascista. Perché, vi dico una brutta verità, la maggior parte degli italiani ha avuto un nonno fascista. E la minoranza degli italiani ha avuto un nonno antifascista. Questa è una cosa che purtroppo facciamo fatica ad ammettere, ma che non abbiamo di fatto elaborato. E oggi siamo in questa chiave. Siamo qui a finalmente, dopo 80 anni, a fare i conti totalmente con la nostra storia. Ed è complicato.
Noi ti facciamo l'ultima domanda. Ti ringraziamo per essere intervenuto e volevamo sapere come arriva Casacervi agli 80 anni della liberazione e qual è l'impegno che avete profuso per questo anniversario e soprattutto quali sono i progetti da qui ad altri 80 anni della liberazione.
Allora, questa è una domanda che meriterebbe un'intera trasmissione, ma cercherò di racchiuderla molto rapidamente in un paio di flash. Allora, prima di tutto la giornata della liberazione, il 25 aprile, che qui a Casacervi è sempre stato un fenomeno di popolo, davvero, letteralmente. Molte persone vengono a Casacervi per festeggiare in un luogo importante, non è l'unico, non ci mancherebbe, ma è un luogo che ha la sua unicità, la festa della liberazione. Noi abbiamo declinato l'ottantesimo in un modo un po' differente, un po', come dire, un po' in moto, non in stato. Non è la liberazione, sono 80 anni di liberazione. Cioè, per noi il 25 aprile è iniziato un percorso di liberazione che, per quanto ci riguarda, è ancora in corso. Ma non perché la resistenza deve continuare la sua attività, come dire, di rivoluzione, non è questo il punto. Il punto è che è davvero un processo, lo è la democrazia, lo è la libertà, lo è l'essere una repubblica e lo è anche essere antifascisti e essere liberi. Quindi anche il nostro logo abbiamo messo 80 anni di liberazione. E abbiamo cercato di fare tutto questo all'interno dell'attività a cui abbiamo dedicato tutto l'anno. Noi cercheremo di mettere sotto questo ombrello del percorso di liberazione tutte le attività, sia quelle che abbiamo già fatto che quelle che sono da fare per il corso dell'anno, anche tutte le nostre attività che riguardano il paesaggio agrario, perché Casacervi si occupa anche di questo come secondo, diciamo, secondo polmone scientifico, sulla strada di Emilio Sereni, che è stato il cofondatore dell'istituto e a sua volta antifascista, era a fianco di Pertini nel CLN di Milano quando Milano venne liberata, quindi sono protagonista della resistenza che poi divenne un grande studioso, oltre che ministro della ricostruzione, ma insomma, le nostre radici antifasciste sono dentro la storia dell'Italia e viceversa. E, i prossimi 50 anni, i prossimi 80 anni, non lo so, io personalmente Credo che i cicli esistano e quindi cioè, oggi io sento, lo posso percepire, ma non perché siamo bravi noi, ma perché penso che sia brava la gente, o meglio il popolo, c'è un grande bisogno di luoghi come l'Istituto Cervi. E siccome siamo nell'era della post-memoria, cioè dove non possiamo più contare sui testimoni diretti, restano i luoghi, restano i presidi, resta la geografia della nostra storia, resta la geografia della nostra moralità, della nostra grandezza. E i luoghi di memoria servono a questo, servono per andare a toccare con mano, e questa cosa durerà per un po' finché avremo la forza di tenerli attivi, ovviamente, e dipende da noi, non da altri, e quella che è stata la nostra storia, la nostra vicenda, le nostre cadute e le nostre risalite. E quindi la mia esortazione, quello che anche per il futuro e che è quello che abbiamo cercato di fare in tutti questi 8 anni di liberazione, è andate un po' alla Calamandrei, nei luoghi dove non solo si è fatta la Repubblica, si è fatta la libertà, si è fatta la liberazione, come disse lui 10 anni dopo la liberazione stessa, ma andate nei luoghi che hanno continuato ad essere liberazione in questi 80 anni. Perché la Repubblica Italiana ne ha passate tante, ne abbiamo passate tante, ma siamo ancora qui e vorrà dire qualcosa. E quindi gli 80 anni di liberazione per noi sono questo percorso che, per quanto ci riguarda, può continuare almeno altri 80 anni.
Non l'hai detto, però la sera del 25, cioè questa sera ci sarà,
sì,
ci saranno i 99 posse che...
Sì, sono un pessimo diciamo promoter, non riesco mai a raccontare bene le cose che facciamo come fosse uno spot, ma sì, oggi ci sarà una serie di grandi concerti, i 99 sono diciamo molto attesi perché non sono mai stati a Casa Cervi, ci sarà anche un vecchio amico di Casa Cervi che è Vinicio Capossela, che poi chiuderà e entrerà anche in questo regalo che Rai 3 ci ha voluto fare, portando la serata di Casa Cervi in diretta nazionale. Marco da Milano ha scelto questo luogo a proposito per fare, credo, l'unico servizio pubblico possibile il giorno della liberazione, cioè un grande racconto corale da un luogo di senso come Casa Cervi, come potevano essere tanti altri, ma siamo noi, per cercare di celebrare questo 80esimo. Ci saranno poi gli amici della banda Bardò, ci sarà Cisco che ormai è diciamo il nostro musicista resident, come si dice in questi casi. Ma sarà davvero una grande festa, probabilmente è già cominciata mentre stiamo parlando.
Con noi ti ringraziamo veramente tanto, siamo veramente diciamo felici di avervi avuto come ospiti e per aver iniziato questa giornata con voi e con Casa Cervi. Veramente grazie.
Grazie.
Grazie a voi davvero dell'opportunità e buona liberazione a tutti.
Buona liberazione a te.
Buona liberazione a te. Grazie, Mirko.